Ciao.
Buonasera.
Allora, buonasera.
Allora,
con l'appello.
Partiamo con l'appello, segretario, sì. La prova dei microfoni, quant'altro è già stata effettuata.
Buonasera a tutti. Parto con l'appello, vi ricordo di avvicinare la bocca al microfono per i vostri interventi. Procedo. Beceglio Galeno Dario.
Presente.
De Martino Renzo.
Presente.
Bombassei Nicola.
Presente.
Bene. Maroldo Maria.
Presente.
Ronzon Lorenzo.
Presente.
Sacchetto Luca.
Presente.
Beceglio Del Frate Annalisa.
Assente giustificata.
Beceglio Del Monego Elide.
Presente.
Zande Giacomo De Zorzi Anna.
Assente giustificata.
Tatiana Pais Becker.
Assente giustificata.
Enrico Zande Giacomo Sei De Lucio.
E lui per lavoro, assente giustificata.
Eleonora Cella Sator.
Problema.
Paola De Filippo Roia.
Okay.
Presente.
Allora,
vai, bella operata. La bella operata.
No, adesso no. Bene, allora io direi di iniziare i lavori con l'approvazione dell'ordine del giorno che era lettura e approvazione verbale della seduta precedente. Nella seduta del 21 novembre 2025 i punti all'ordine del giorno erano: punto numero 1, lettura e approvazione verbale della seduta precedente. Punto numero 2, conferimento e riconoscimento alla direttrice della residenza per anziani Beata Gaetana Sterni e farmacista dell'ente cooperativa di consumo in occasione del loro pensionamento. Punto numero 3, rinuncia a un progetto attività produttiva del Comune di Olanza di Cadore, misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, fondo per lo sviluppo dei comuni confinanti come Provincia Autonoma di Trento e Bolzano, finanziamento annualità 2020. Punto numero 4, delibera di approvazione del regolamento per l'organizzazione e funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Punto numero 5, ratifica della deliberazione della Giunta Comunale numero 118 del 2010. Punto numero 6, ratifica della deliberazione della Giunta Comunale numero 123 del 16/10/2025. E punto numero 7, ratifica della deliberazione della Giunta Comunale numero 138 del 13/10/2025. Tutte le ratifiche interessano variazioni di bilancio. Quindi porterei in approvazione questo punto all'ordine del giorno. Voti favorevoli? Unanimità. Grazie. Unanimità. Punto numero 2 all'ordine del giorno. Rinuncia a intervento attività produttive del Comune di Olanza di Cadore, misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19, fondo per lo sviluppo dei comuni confinanti con le province autonome di Trento e Bolzano, finanziamento annualità 2020. Lascio la parola all'assessore bilancio Daniele che spiega, c'è solo un anno per un vero errore di trascrizione.
Grazie. Nel 2020 era stato presentato un progetto da 500.000 euro sui fondi di confine relativo a misure per favorire alcuni interventi nel momento in cui c'era l'emergenza Covid. Le 500.000 euro sono state suddivise in 100.000 euro per la casa di riposo con l'adeguamento ad alcune prescrizioni che erano dettate dall'emergenza Covid, 50.000 euro per l'istruzione e l'acquisto di materiale per gli alunni che lavoravano in smart working a casa e avevano bisogno di computer o tablet, e 150.000 euro su marketing e promozione territoriale che è stato fatto con il Cortina Inn e con l'utilizzo anche per l'accesso alle tre cime. La quarta previsione, che era di 200.000 euro, parlava di supportare le attività produttive del Comune di Olanzo, che però non erano particolarmente interessate, perché chiaramente gli interventi che si potevano fare e si possono fare oggi con il confine sono di carattere strutturale, e in quel momento le attività produttive del comune erano più propense ad avere un supporto dal punto di vista della gestione normale. Pertanto le 200.000 euro dei 500 sono rimasti inutilizzati, e adesso il comitato del fondo di confine di Trento chiede una delibera del Consiglio Comunale per la rinuncia e per poi utilizzare questi 200.000 euro in maniera diversa su prossimi progetti.
Grazie Daniela, era il punto che abbiamo rilevato anche prima nel punto numero 1 dell'ordine del giorno, quanto era già stato interessato da una delibera precedente. E c'era da dire che è stata riportata la scritta progetto, e invece verrà sostituita con la parola corretta intervento, c'era solo questo di fare, tutto il resto resta così come era già stato approvato. Sono interventi? Direi di portare alla votazione il punto numero 2 l'ordine del giorno, quindi rinuncia all'intervento attività produttive come di Oronzo, misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Voti favorevoli? Contrari? Ok, allora favorevole il gruppo di maggioranza, e astenuto, e contrario il consigliere Paolo De Filippo. Votiamo anche l'immediata eseguibilità del provvedimento. Voti favorevoli? Unanimità, grazie a tutti. Punto numero 3, l'ordine del giorno. Delibera approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale. Lascio la parola al Presidente della Commissione Comunale per i Regolamenti, Lorenzo De Martin.
Buonasera, Lorenzo De Martin, consigliere. Allora, questo è il primo di tre regolamenti che andiamo a approvare questa sera. Diciamo che l'ultimo consiglio a questo c'è stato un po' del lavoro per la commissione che si è riunita più volte per portare i regolamenti che erano necessari per motivi diversi approvare. Questo primo regolamento è il nuovo regolamento edilizio, e si divide in 108 articoli che disciplinano ovviamente una materia molto complessa e con numerose specifiche di questa materia. Era doveroso provvedere alla redazione del nuovo regolamento per dare uno strumento in linea con i tempi, perché se pensiamo che il precedente regolamento edilizio del comune era degli anni 70, e permettere così agli uffici comunali poter lavorare al meglio, e allo stesso modo ai professionisti che devono confrontarsi con l'ufficio comunale di avere uno strumento attuale e preciso. Inoltre era doveroso portare questo regolamento, cioè rinnovarlo, perché la conferenza Stato-Regioni nel 2019 aveva fatto un regolamento tipo a cui i regolamenti comunali dovevano adeguarsi in un tempo che ci vede noi arrivare un po' in ritardo, però diciamo meglio tardi che mai, per cui come detto gli articoli sono numerosi. Io leggo solo le finalità e l'oggetto del regolamento, che dice: il presente regolamento edilizio comunale disciplina l'attività edilizia ai sensi dell'articolo 2,4 del decreto presidente della Repubblica 180 del 2001, conformemente ai disposti dell'articolo 4,1 dello stesso decreto presidente della Repubblica, dell'intesa sancita in sede di conferenza unificata governo regioni e autonomie locali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016. Per il resto, eventualmente, se ci sono interventi e richieste, è presente anche il responsabile dell'ufficio tecnico, perché ovviamente gli argomenti sono molto molto specifici e riguardano tutta l'edilizia, da quello che può essere le varie parti di una abitazione, piuttosto che quello che riguarda anche l'esterno, eccetera. Per cui ecco, dico che insieme alla commissione regolamenti e l'ufficio tecnico in sede di riunione abbiamo comunque convenuto tutti che, come anche per gli altri regolamenti, ma anche per questo, ci sarà la possibilità eventualmente di raccogliere segnalazioni e di fare variazioni via via che verrà usato lo strumento, anche se bisogna dire che l'ufficio tecnico ci ha lavorato per un bel po' e ha avuto già modo di confrontarsi con dei professionisti e avere già un parere preventivo. Se poi ci saranno altre richieste o suggerimenti o d'altro, si provvederà insieme all'ufficio eventualmente a portare le modifiche che serviranno.
Grazie Lorenzo. Ci sono osservazioni?
Sì, io dovrei fare le osservazioni anche il gruppo di minoranza, già attraverso il nostro rappresentante del regolamento, aveva detto che ci sarebbe stato tanto poco tempo per studiare un regolamento così complesso. Io comunque lascerò un documento, adesso lo leggo a tratti, da parte della minoranza. E non capiamo neanche perché tutta questa aperta dopo un tempo che, cioè era nel 2017 che dovrebbe essere fatto, ci parlava di questo regolamento. E noi chiediamo anche che magari una materia così complessa venga anche fatto un incontro al pubblico, con il pubblico, perché siamo un po' titubanti di fronte a questi nuovi regolamenti che renderebbero ancora più complessa l'approvazione di progetti. Io non conosco il tecnico. Se vuole leggo il nostro documento.
Se posso dare qualche spiegazione.
Il nuovo regolamento di edilizio comunale proposto per l'approvazione del Consiglio Comunale costituito da 108 articoli e 5 allegati, in 138 pagine fitte di indicazioni procedurali e prescrizioni tecniche, recepisce in gran parte la proposta regionale diretta, ma include alcune prescrizioni specifiche, cioè il RET, non serve che ve lo insegni, nel regolamento di inizio tipo. Io non lo so più perché. Include alcune prescrizioni specifiche per la realtà comunale di Oronzo, e quanto è dato di capire esso non incide sulla capacità edificatoria attuale, ma troverà applicazione soltanto con l'adozione di un nuovo strumento urbanistico, OPA o OPI. Vengono introdotte nuove definizioni, nuove procedure informatiche su e sua e nuovi parametri, altezze, distanze, superfici, volumi, eccetera, che vanno a modificare le norme che hanno regolato per molti anni e regolano tuttora l'utilità edilizia del Paese. L'attuale regolamento edilizio comunale, adottato nel 1967, aggiornato nel 98 e anche successivamente, risale quindi ad altri 57 anni fa e regola molti aspetti specifici, tipo la copertura, l'edificabilità, l'altezza, le distanze, i piani di realizzazione, con interpretazioni consolidate nei decenni. Nel nuovo regolamento vengono indicate e recepite norme per case di fabbrico, volumi accessori, superfici minime degli alloggi nuovi e di ristrutturazione, distanze da fabbricati, strade, confini, misurazioni, eccetera, senza evidenziare quali parametri e norme vengono cambiate rispetto alla situazione attuale. Sarebbe stato molto più facile anche capire, avere due colonne, il vecchio regolamento e il nuovo fatto. È mancato un confronto pubblico in cui il sindaco, assessore e tecnico che ha redatto il nuovo regolamento abbiano spiegato le modifiche all'attuale regolamento, che troveranno piena applicazione soltanto con l'adozione di un nuovo piano urbanistico. in modo che possa essere valutata da tutti la portata di tali modifiche che vanno ad incidere sui comportamenti e sulle aspettative dei cittadini, nonché su procedure e comportamenti dei professionisti, delle imprese e artigiani impegnati nella progettazione e realizzazione delle opere. In spregio alla commessa semplificazione, il nuovo piano è composto da 108 articoli di disposizioni e schemi specifici e da oltre 20 pagine di finto elenco di norme statali e regionali che un operatore dovrebbe conoscere ed applicare, naturalmente anche da parte degli uffici comunali. Proposta. Considerato che 180 giorni dal 22 novembre 2017 sono ampiamente espirati, non si capisce l'urgenza di portare all'esame del Consiglio Comunale questo importante documento, che avrà rilevanti ripercussioni sulle attività edilizie, nuove costruzioni ed ancor più riqualificazioni e manutenzioni del grande patrimonio edilizio della base del paese, che trovano sempre nuove difficoltà nella predisposizione dei progetti e della loro approvazione, non ultime le pratiche da assoggettare alla sovrintendenza e che i cittadini stentano a comprendere. C'è effettiva esigenza di semplificazioni, come anticipato dall'IPR 380 del 2001, che invece di un regolamento che introduce ulteriori adempimenti, le 20 pagine di norma citate, tutte vigenti e per la modifica regolatrici, le attività edilizie lo confermano. Allora, io ho firmato il...
Allora, deposita agli atti questo documento che ha letto la consigliera Paola De Filippo Roia. Grazie.
Grazie segretario. Io invito il responsabile ufficio tecnico, ingegnere Martini, a un ulteriore approfondimento su questi aspetti del regolamento. Grazie.
Se non funziona può pure venire qui. No. Così si apre questo.
Innanzitutto buonasera a tutti, sono responsabile dell'ufficio tecnico. Diciamo che il regolamento che è stato redatto e in approvazione oggi è dovere più che una scelta dell'amministrazione, in quanto, appunto, come si aveva ampiamente detto la consigliera, previsto dalla norma e sono ormai scadute da molto i termini, contando che Oronzo è uno dei pochi che non ha ancora adempiuto all'adeguamento del regolamento edilizio in adozione a quello tipo previsto da una norma nazionale. Diciamo che per quanto riguarda la semplificazione, che mi pare che fosse stata una dei punti maggiormente sollevati da parte della consigliera, direi che la grande maggioranza del regolamento si riferisce a uno schema nazionale, quindi non c'è niente di previsto dal comune ma dallo Stato e dalla regione. La questione riguardante l'informatizzazione delle pratiche è solo un recepimento della norma nazionale che è già in vigore e una semplificazione per tutti, se non altro anche per tutti i tecnici e i cittadini che vanno a confrontarsi con la materia. Per quanto riguarda l'imposizione di norme, altezze, distacchi, eccetera, il regolamento recepisce nient'altro che quelle che sono le norme sovraordinate, quindi statali, regionali, e riprende quelle del previgente regolamento. Infatti quelle che sono di scelta non si è andata ad incidere su quelle che erano le previsioni del vecchio regolamento, ma sono state riportate, e per quanto non si va a variare quella che è lo status delle scelte che erano state fatte. Sono state però adeguate alcune cose, tipo le altezze, che non sono più conformi alle disposizioni URSS. Sono stati adeguati, tutti quei parametri che nel piano 67 sono stati oggetto di successive variazioni e adeguamenti della norma sovraordinata, cose che non vengono attualmente applicate da quei regolamenti, quanto in contrasto con la normativa sovraordinata. Quindi di conseguenza quello che viene fatto è solo un adeguamento alla norma vigente del regolamento e un'adozione di un regolamento che era stato imposto dalla regione, dallo Stato, già con uno schema già previsto. Per quanto riguarda gli allegati, ovvero la questione del riassunto delle norme, che sono le ultime 20 pagine che sono, sono nient'altro che un riassunto della norma vigente statale e regionale, cosa che era prevista dal regolamento edilizio tipo. Quindi lo schema adottato dalla conferenza Stato-Regioni già conteneva questo tipo di allegato e già lo prevedeva. Il tutto sarebbe per dare a chi si lo va a leggere o lo va a applicare, come i tecnici o persone che comunque dovranno andare a confrontarsi con l'edificazione, un riassunto della norma vigente. Quindi l'intento è quello di aiutare, di questo allegato, quello di aiutare la lettura e non dover applicare, visto che comunque la normativa edilizia è abbastanza complessa e ampia, di conseguenza avere anche un riassunto di tutto quello che c'è potrebbe essere utile, auspicabile.
Se posso chiedere se Lorenzo Levanti, se è responsabile, può spiegare quella parte del regolamento che rimane in attualità, ma che poi quando verrà applicato il nuovo strumento varierà, insomma.
Sì, che il regolamento è formato da delle definizioni a livello statale, quindi dettate dalla normativa nazionale quando è stato approvato il regolamento, che però alcune vanno a incidere sulla capacità di fare, quindi sull'invarianza urbanistica, e altre no. Tutto quello, praticamente la norma prevede che tutto quello che non va a incidere su questa invarianza urbanistica venga applicato da subito, mentre quello che incide, ovvero che comporta una modifica rispetto agli indici contenuti nel PRG e quindi nell'OP, insomma, in questo nel cambio rosso del piano regolatore, venga demandata a una successiva approvazione di un nuovo PI, quindi con praticamente gli indici nuovi verranno ricalibrati per non creare una variazione sotto il profilo dell'edificabilità, e quindi anche per un esempio che mi viene da subito da citare è quello degli interrati. La norma nazionale prevederebbe che gli interrati facciano cubatura, cosa che invece da sempre così non è stata, quindi questo passaggio comporterebbe una problematica sotto il profilo del calcolo dei volumi tra l'esistente e il futuro. Quindi deve essere prima ricalibrato l'indice a livello di piano regolatore per uniformare e creare un'invarianza urbanistica a livello poi dell'edificato, visto che l'intento del legislatore è quello di non andare a creare nuovo consumo di suolo, limitare sempre di più e quindi creare anche un recupero dell'esistente. Non so se sono stato abbastanza chiaro.
Io posso aggiungere, capisco bene, ma allora in tutti questi anni tutti i progetti che sono stati approvati erano fuori norma?
No.
E da pensare questo nella mia ignoranza,
No, non erano fuori norma, però veniva applicata la norma sovraordinata e non quella del regolamento, in quanto il regolamento se identifica norme in contrasto con la normativa statale o regionale, quelle non possono essere applicate, questo lo dice la giurisprudenza e quindi non noi. Il fatto è di adeguare quindi lo strumento comunale alle norme vigenti e non tenerlo ancorato a delle norme non più attive, non più valide, insomma, questo era il senso.
Allora, come è stato chiesto in quel documento, non era bene anche fare un incontro col pubblico, perché una cosa che si sente tanto lamentarci la gente che non riesce mai a avere un progetto o questo leader sempre così tanto lungo, noi con questo documento andiamo veramente a peggiorare la situazione.
Beh, a mio avviso no, la semplifica, diciamo che il confronto c'è stato con i tecnici che operano tutti i giorni sul territorio e sono stati recepiti quelle che sono le problematiche che normalmente si trovano, si innescano in seguito all'adozione di tutti i comuni del regolamento di iniziativa. Quello che diciamo che le norme non sono tanto discutibili cittadino normale, in quanto sono imposte anche dall'alto, dal legislatore subordinato. Quella che è una scelta del comune in realtà non c'è prevista un'incidenza su questo, ma sono state inserite quelle che erano le previsioni del vecchio regolamento, quindi in realtà non va a creare un problema, a mio avviso, per chi opera tutti i giorni ma mette chiarezza su quelle che sono le norme, cose che invece se uno legge un regolamento che prevede, cioè basato su norme non più vigenti e poi si vede negare dal comune, perché il comune deve applicare quello che invece è la normativa vigente, questo crea un problema, perché crea confusione anche in chi va a chiedere qualcosa all'ente, insomma, quindi questo secondo me mette maggior chiarezza anche a
una cosa. Chiedono agli amministratori, mi sembra, ma posso anche sbagliare, che in uno dei primi consigli c'era stato detto che avevate affidato un incarico per fare un nuovo piano regolatore.
Sì, sì, sì.
Allora non questo.
No. Il piano regolatore PAT, il nuovo piano del settore territoriale, è stato affidato l'incarico per la redazione. Alcune componenti di questo piano le abbiamo ricevute, sono state trasmette. Manca la parte relativa al come si chiama? quello era l'agenzia.
Parte del rapporto ambientale.
Il rapporto ambientale, esatto, qua è l'affidataria dell'incarico non ci ha ancora consegnato, poi quello sarà oggetto di trattativa e discussione pubblica insieme agli operatori, insieme ai cittadini, insieme, ci saranno dei tempi che sono, saranno definiti poi in seguito per la pubblica discussione, per poi arrivare alla composizione di questo nuovo strumento.
Come ha detto Maurizio, essendo che il regolamento assorbe la normativa nazionale, se parlo anche perché è la mia materia, se si va a prendere i regolamenti edilizi dei comuni limitrofi, al 90% saranno uguali al nostro, appunto perché assorbe la normativa nazionale. Quindi il margine di manovra è, diciamo, ristretto, e comunque secondo me, per come la vedo io, va a semplificare il lavoro dell'ufficio tecnico, nel senso che non c'è più contrasto né tra la normativa nazionale e quello che era il regolamento vecchio, che diciamo lasciava un po' il tempo che trovava, molto ambiguo, molto scarno, e comunque 108 articoli, è vero che sono tanti, ma la normativa, diciamo, nazionale, i tecnici la conoscono, bene o male la applicano. Diciamo che la conclusione si veniva a creare come se andava a vedere il vecchio regolamento edilizio, secondo me è una cosa che aiuta, ecco.
Posso ancora una cosa? Intanto io ringrazio il responsabile, soprattutto nella prima fase, che non era una scelta ma era un
dovere
fare questo regolamento. E relativamente alla nostra opinione, è vero che l'abbiamo portato in discussione stasera, ma noi di solito in commissione leggiamo l'intero regolamento e poi se c'è qualcosa da chiedere, mi riferisco ad esempio al regolamento quello per la commissione pubblici spettacoli comunali, abbiamo mandato delle specifiche domande. Ma perché era un regolamento che prevedeva eventualmente questo. In questo caso avevamo presente il responsabile e soprattutto, è vero, sono 108 articoli, ma sono veramente robe molto molto tecniche, adesso non so, altezze minime, superfici minime, dotazioni degli alloggi, cioè sono veramente cose che vanno nello specifico, che noi in commissione era difficile stabilire quali erano le domande eventualmente da fare, e sono cose, ecco, che eventualmente se vengono qua recinzioni, numeri civici, tutta una serie di cose, ecco, che probabilmente il regolamento nazionale e regionale dicono che devono essere uniformi per tutti, quindi noi abbiamo ritenuto di fare e di farlo magari in fretta, può anche essere. Ricordo però che la Commissione in questi anni deve essere il sesto o settimo regolamento che approva, forse è la Commissione che ha lavorato di più negli ultimi anni, perché ce n'è bisogno, insomma il Comune manca, perché probabilmente a suo tempo si poteva anche lavorare diversamente. Ricordo ad esempio la questione dei contributi, finché si è potuto il Comune li gestiva in maniera diversa, i contributi alle associazioni piuttosto che altri enti, si è dovuto prevedere un regolamento, ecco, e come quello i successivi che andremo ad approvare servono per dare delle regole che vadano bene e che mettano tutti nella possibilità di lavorare e avere il meglio dall'amministrazione e ovviamente sì, dal municipio in questo caso.
Grazie a tutti gli interventi, ringrazio anche l'ingegner Martini che è stato molto esplicito nella sua esposizione, e quindi io direi di passare all'approvazione di questo punto all'ordine del giorno, che è delibera approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale. Quindi voti favorevoli, contrari, astenuti. Allora, si astiene il gruppo di Sila, consigliere Paola Di Filippo, unanimità dei presenti, il gruppo di maggioranza. Ok? E votiamo anche l'immediata eseguibilità del regolamento. Voti favorevoli, unanimità. Passiamo al punto numero 4,
che prevede la delibera di approvazione del nuovo regolamento della biblioteca comunale di Cisizzardi, di Avanza di Cadore, rete biblioteche bellunesi. La parola sempre al consigliere De Martin.
Lorenzo De Martin, ecco, questo è il secondo regolamento, anche questo lo verranno portato in votazione, che ovviamente serve alla nostra biblioteca a leggere un po' parte del regolamento. All'inizio c'è un'introduzione che è un manifesto redatto dall'associazione e istituzioni bibliotecarie IFRA insieme all'UNESCO, e che dice che la biblioteca pubblica è il fulcro locale dell'informazione, che mette prontamente a disposizione degli utenti ogni tipo di conoscenza e di informazione. Essa è una componente essenziale della società della conoscenza, in quanto si adatta continuamente a nuovi mezzi di comunicazione e può soddisfare il compito di fornire un accesso universale all'informazione e consentirne un punto significativo per tutti. Fornisce uno spazio pubblicamente accessibile per la produzione di conoscenza, per la condivisione, lo scambio di informazioni e cultura e per la promozione dell'impegno civico. Poi abbiamo qualche articolo, soprattutto l'oggetto e i principi generali del regolamento. L'oggetto dice che il presente regolamento disciplina le finalità e i principi di organizzazione, funzionamento, gestione ed erogazione dei servizi della biblioteca comunale di Avanzo di Cadore. Il comune di Avanzo di Cadore, in attuazione dei principi enunciati nel proprio statuto, articolo 5, il comune promuove lo sviluppo delle attività culturali anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, favorisce la crescita del benessere individuale e collettivo, riconosce il diritto dei cittadini all'informazione e alla documentazione e promuove l'inclusione e la partecipazione attiva di ogni cittadino alla vita pubblica. Nel rispetto e secondo gli orientamenti della legge regionale numero 17 del 16 maggio 19, legge per la cultura, il Comune si impegna al rispetto dei livelli minimi e al perseguimento degli standard ottimali di funzionamento della biblioteca, aventi come oggetto la continuità del servizio pubblico, la progettualità gestionale e finanziaria, l'accesso e fruizione al patrimonio culturale, la presenza di personale qualificato, la cura e gestione del patrimonio, la gratuità dei principali servizi all'utenza per archivi e biblioteche, l'adeguatezza delle strutture e degli strumenti. L'articolo 2 parla di funzione e compiti, in piena sintonia con i principi espressi dal manifesto IFRA-UNESCO delle biblioteche e recepiti dalla Carta di Milano delle Biblioteche. L'amministrazione comunale di Avanzo di Cadore dichiara la fiducia nella biblioteca comunale come forza viva per la democrazia, la cultura, l'educazione, l'informazione, e le assegna i seguenti compiti. Contribuire allo sviluppo di una comunità inclusiva, equa e solidale, migliorare la qualità culturale della vita della comunità, informare tutti i membri della comunità fornendo accesso a un'ampia gamma di conoscenze, consolidare e sviluppare competenze attraverso la lettura, promuovere la partecipazione culturale. Gli altri articoli, cito solo il titolo dell'articolo. L'articolo 3 parla di cooperazione bibliotecaria e prevede come deve essere svolta questa cooperazione, che già in essere ma andava regolamentata. Poi i prossimi articoli parlano del patrimonio e delle risorse, quindi articolo 4, organizzazione del patrimonio, articolo 5, gestione e valorizzazione delle raccolte, articolo 6, revisione, conservazione e scarto, e articolo 7, risorse. Poi l'articolo 7 e 8 parlano di responsabilità della gestione del personale e organizzazione del lavoro, e l'articolo 8, formazione e aggiornamento. Poi c'è una parte che riguarda i servizi al pubblico, per regolamentare anche quelli attraverso accesso e iscrizione, un articolo che riguarda i minorenni e un articolo che riguarda proprio i servizi che vengono svolti all'interno della biblioteca. Quelli di base sono accoglienza, orientamento e referenze di base, lettura, consultazione e studio in sede, prestito locale di libri e documenti multimediali, consulenza bibliografica, prestito interbibliotecario, prestito digitale attraverso il portale, spedizione di documenti, attività di promozione alla lettura, attività di educazione alla lettura, servizi specifici per bambini e ragazzi, iniziative culturali. Gli ultimi articoli parlano dell'orario e la carta dei servizi. per cui questo regolamento era doveroso perché ci consente di lavorare insieme alle altre biblioteche, di avere un regolamento preciso e puntuale e anche attraverso proprio il fatto di essere, insomma, avere un regolamento ci permette anche di poter accedere a contributi e altre agevolazioni.
Grazie Lorenzo. Ci sono interventi su questo punto? Bene, grazie. Allora direi di passare all'approvazione della delibera di approvazione del nuovo regolamento della Biblioteca Comunale Luigi Lizzardi di Avanzo di Cadore, Rete Biblioteche Bellunesi. Voti favorevoli? Unanimità? Grazie. Anche online. E votiamo l'immediata eseguibilità anche di questo documento. Voti favorevoli? Unanimità. Grazie a tutti. Punto numero 5, delibera approvazione del regolamento micronido comunale. La parola al consigliere Maria Maroldo.
Maria Maroldo, consigliere associata ai politiche familiari. I servizi socioeducativi per la prima infanzia, in coerenza con quanto previsto dalle leggi regionali 1/2090 e 1/2002, integrate poi a delibere della Giunta regionale 1/84 del 2007 e successive modificazioni, costituiscono un sistema di comunità educative per favorire in collaborazione con le famiglie e a modo di sviluppo psicoaffettivo e fisico e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa di norma tra i 3 mesi e i 3 anni. Il nido, nel nostro caso micronido, si propone come contesto educativo che, valorizzando e integrando le istanze della famiglia, favorisce la costruzione dell'identità del bambino attraverso la proposta di spazi, attività e materiali stimolanti all'interno di relazioni significative con gli adulti e tra bambini. Il micronido ha dunque il compito di assicurare ad ogni bambino adeguate possibilità di crescita, offrendo spazi e ambienti di vita idonei, sereni ed accoglienti, stimoli che promuovono lo sviluppo sensoriale, motorio, affettivo e cognitivo, adeguate attenzioni sul piano igienico-alimentare. Il servizio di micronido è garantito fino a quando il bambino o la bambina acquisisce il diritto alla frequenza alla scuola dell'infanzia. In questo contesto si inquadra il regolamento del micronido I Folletti del Bosco, il quale definisce le regole di funzionamento e di gestione, gli orari, le iscrizioni, le rette, le affidamenti, le dimissioni, i progetti educativi e il ruolo di personale e famiglie, basandosi su normative nazionali e regionali ed includendo dettagli su personale, come ad esempio il rapporto educatore bambino, delle mense, come per esempio la FACCP, e gestione di emergenze sanitarie, con l'obiettivo di garantire un servizio di qualità e inclusivo per tutti i bambini. L'obiettivo primario è di assicurare un ambiente strutturato ma flessibile che metta al centro il benessere e lo sviluppo di ogni singolo bambino in partnership con la famiglia d'origine. Tale regolamento, già licenziato favorevolmente dalla commissione competente, viene dunque qui brevemente illustrato. Il testo è suddiviso in 22 articoli. I primi 14 riguardano gli aspetti organizzativi, quindi calendario, orari, iscrizioni, documentazioni, graduatoria, alimentazione e rette, mentre gli ultimi 8 definiscono modalità di gestione e organismi di partecipazione, come ad esempio il comitato di gestione del nido, che include anche i genitori. Il servizio si rivolge ai bambini da 1 a 3 anni e intende promuovere uno sviluppo armonico del bambino sia sotto il profilo fisico, psichico che relazionale, tenendo conto dei profondi cambiamenti che hanno investito le famiglie e offrendo in particolare un supporto alle donne lavoratrici. Elementi chiave del regolamento sono la grande trasparenza nella formazione delle graduatorie con punti scolari, l'inclusione attiva dei minori con disabilità, il sostegno alla genitorialità e il coinvolgimento diretto delle famiglie, l'estensione del servizio dalle ore 7.30 alle 17.30, largamente superiore rispetto alla copertura oraria proposta dalle strutture private. Non ultimo vanno evidenziati l'attenzione verso i bambini provenienti da famiglie con genitori titolari di legge 104 o con altre percentuali di invalidità o fragilità sociale e il mantenimento invariato delle rette del servizio mensa ferme a 2,50 euro giornaliere, quando i genitori dell'istituto comprensivo affrontano quasi il triplo della spesa. Il regolamento, che sarà pubblicato nell'apposita sezione amministrazione trasparente del sito internet comunale, troverà immediata applicazione. Ma ciò che ci preme sottolineare è che questo importante passaggio burocratico andrà finalmente a normare e funzionare un servizio già esistente, inaugurato il 1 aprile 2022 dall'amministrazione Paese di Care, che, riporto dalla stampa di allora, l'ha voluto, finanziato e realizzato. Ancora una volta, dunque, quanto operato da questa amministrazione va a promuovere e dare continuità a progetti già realizzati dalla giunta precedente, contrariamente a quanto affermato l'anno scorso, quando l'amministrazione Vecellio Galeno è stata accusata di voler demolire quanto fatto da chi li ha preceduti. Ribadiamo dunque con forte convinzione che i valori che ci spingono ad operare sono quelli del bene comune, della promozione di ciò che è efficace e produttivo e della riqualificazione di quanto non risponde più alle normative vigenti o alle attuali necessità. Siamo qui quindi per promuovere e non per distruggere.
Grazie Maria, quindi in questo caso viene data, viene normata anche tutta la gestione del micro nido comunale sostanzialmente. Ci sono interventi?
Io volevo chiedere come mai per il micro nido hanno messo che è necessario avere un comitato di gestione e per la biblioteca che invece una volta c'era non si parla di comitato di gestione. Perché avete visto questa necessità?
In realtà questa necessità è prevista per tutti i tipi di nido, non era mai stata portata a termine e avanti, ma in realtà era prevista. Non è una necessità
prevista da cosa?
Dalla normativa. Sì. Dalla normativa regionale, forse anche nazionale, però insomma, ecco, sicuramente da quella regionale, quindi non è un'esigenza del comune.
Invece per le biblioteche non è prevista.
Facciamo parte della rete. Sono il segretario comunale e in merito alla delibera per l'approvazione del regolamento delle biblioteche, della biblioteca fa parte della rete biblioteche bellunesi, tanto che il testo ci è stato proposto proprio a livello centrale, diciamo, quindi è stato approvato da tutti i comuni per partecipare a questa rete, quindi per non rimanere isolati e, come ha detto prima il consigliere De Martin, anche per avere dei fondi, per avere ulteriore tecnologia e quant'altro. Tra l'altro ci hanno anche in qualche modo dato delle tempistiche abbastanza cogenti, quindi entro fine dell'anno e il passo successivo che dovrebbe intervenire tra stasera e domani è una delibera di giunta per l'approvazione della carta della biblioteca, anche questa fornita in qualche modo dal team della rete biblioteche bellunesi che l'ha sviluppato. Grazie.
Fare un'osservazione, la biblioteca faceva già parte della rete per lo scambio. So che riceveva anche dei contributi regionali, quindi non sono proprio tutte novità.
Sì, certo, è che ci hanno chiesto loro di adeguarlo alla nuova normativa, alla nuova tecnologia, quindi hanno, diciamo, è partito motu delle rete biblioteche bellunesi. Infatti se lei va a vedere anche i comuni a noi limitrofi e comunque anche i comuni del bellunese che partecipano e, hanno tutti approvato una nuova versione con delle piccole modifiche suggerite appunto dalla rete biblioteche bellunesi.
bene. Grazie.
Grazie anche per il ulteriore approfondimento da parte del segretario comunale. Quindi porterei in votazione punto numero 5, delibera di approvazione del regolamento micronido comunale. Voti favorevoli. Unanimità, grazie a tutti. E votiamo l'immediata eseguibilità del provvedimento. Voti favorevoli. Immediata eseguibilità. Votata. Grazie. Passiamo ai voti. Unanimità, pardon.
Unanimità, una.
Perfetto, grazie. E passiamo al numero 6, punto all'ordine del giorno, per la ricognizione ordinaria delle partecipazioni, ex articolo 20 del CDLS 19 agosto 2016, numero 175, relativo all'anno 2025. La parola al vice sindaco Daniela Larese.
Grazie, come ogni anno è obbligatoria la ricognizione ordinaria delle partecipazioni del Comune, perché il Comune, come tutti i comuni d'Italia, ha la possibilità di partecipare a poche partecipazioni e queste devono essere soprattutto funzionali alla propria attività. Pertanto direttamente le partecipate dirette di cui ci occupiamo questa sera sono per il Comune di Auronzo, l'Auronzo d'inverno, dove siamo ormai al 16% di partecipazione, e il SIB, che è la quota di dove abbiamo una quota di partecipazione dell'1,38, che è la nuova società nata dalla holding della Dolomiti, della BIM Infrastrutture e BIM Gestione. Le partecipazioni indirette non vengono, anche se vengono segnalate in delibera, non vengono approvate questa sera, sono in ogni caso, per quanto riguarda la SIB, la società informatica, che era prima parte delle infrastrutture, e la società la Forza Idrauliche Alto Cadore, la Valmontina, la Renaz, la Viva Acqua e la Dolomiti Ambiente. Queste società sono tutte partecipazioni indirette e entrano nella SIB Servizi Integrati Brunesi SPA.
Grazie Daniela, ci sono osservazioni, questa è una delibera di ricognizione che viene fatta ogni anno entro il 31/12 dell'anno in corso.
Allora, abbiamo un po' sentito voce di strada che il Comune ha assicurato che andrà incontro economicamente. Ma è possibile? Una volta non era possibile.
No, allora dipende da che voci di strada sono state sentite. No, allora, noi abbiamo fatto un incontro con il CDA insediato della Rosa d'inverno, nel quale abbiamo intravisto, attraverso anche il supporto legale dello studio incaricato a seguire il Comune e la società in questa importante fase storica di trasformazione, di rinnovo, nuova vita della società, e ci siamo dati degli impegni. Al momento stiamo ragionando tutto a livello di possibilità, quindi abbiamo intravisto delle possibilità che intendiamo perseguire, e sulla scorta di queste potremo dire anche se il gruppo di minoranza cosa è fattibile e cosa non sia fattibile. Siamo appunto dalla volta scorsa sostanzialmente interrogiamo quando era nazionato durante il Consiglio Comunale. Ora dobbiamo affidare un incarico l'ufficio tecnico, ad uno studio di valutazione del valore della società, quindi dell'impiantistica, che potrebbe essere oggetto di una trattativa, una mediazione. comunicazione tra il comune e la società sarà oggetto di una valorizzazione e potrà essere oggetto di una scelta poi politica o amministrativa che prevederà o prevede eventualmente l'acquisizione di parte dell'impiantistica. Il comune in questo momento è già proprietario di alcuni beni, quindi la seggiovia Quadricosta, il Fabbot e alcune parti tecnologiche relative all'impianto di innevamento. Noi vorremmo cercare di uniformare il tutto e semplifico capire, per fare chiarezza su tutti i provvedimenti che si sono susseguiti negli anni, andiamo indietro addirittura al 2007, anno di costruzione della Quadricosta. Quindi è un lavoro certosino che andrà fatto. In questo momento sono state individuate delle prospettive, un ventaglio di possibilità da perseguire. Avremo il piacere di condividerle nel momento in cui avremo affidato anche una valutazione, per parlare di numeri, perché sarebbe tutto bello e possibile, poi in realtà poi bisogna fare conti alla mano e verificare anche le opportune coperture, le modalità eventuali di intervento e soprattutto la cosa che più interessa a tutti gli amministratori, avere lavorare sotto il profilo della legalità, quindi accertare qualsiasi movimento, qualsiasi passo da parte dei legali appunto incaricati a seguire questa partita.
Sì, e su questo si è soffermata anche l'usura dei conti nella sua relazione di nuovo bilancio,
Sì, lì dice che sì, deteniamo adesso dopo l'ultima assemblea un 16%, come diceva l'eccellenza, un 16% delle quote. Il revisore del conte ha messo l'accento sul fatto che il comune non avesse chiesto la fiduzione non avesse sollecitato la produzione della fiduzione da parte della società in merito al piano di rientro che era stato concordato sull'acquisto dei terreni che sono stati oggetto di acquisizione per uniformare i terreni e impianti gravanti sui terreni nei provvedimenti precedenti. Quindi ci siamo premurati di ritrasmettere la richiesta alla società in modo tale che a questo punto venisse, cioè, stata una dimenticanza nostra, diciamo. Quindi l'abbiamo rilevato sulla nota del revisore, contestualmente abbiamo avanzato la richiesta alla società. Questo è il bene, direi che possiamo passare all'approvazione del punto numero 6.
Possiamo solo dire che c'è il parere.
Sì, anche in questo sì, è arrivato il parere favorevole anche dalla commissione ordinaria delle partecipazioni da parte del revisore dei conti. Quindi direi di passare all'approvazione del punto numero 6, quindi ricondizione ordinaria delle partecipazioni. Voti favorevoli. Unanimità, grazie. E votiamo anche in questo caso l'immediata eseguibilità del provvedimento. Voti favorevoli, unanimità dei presenti. Grazie. Passiamo al punto numero 7 dell'ordine del giorno, che prevede la determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale sull'imposta del reddito delle persone fisiche relativamente all'anno 2026. La parola dice sindaco, prendere la
decisione. Per quanto riguarda l'IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'aliquota è stata mantenuta rispetto al 2025, pertanto nella misura dello 0,40. Nessuna variazione per quanto riguarda la cifra a bilancio, che risulta più o meno di 200.000 euro. Grazie.
Quindi rimane invariata la liquida rispetto al 2025. Sono quindi direi di passare all'approvazione del punto numero 7, determinazione della liquida addizionale IRPEF per il 2026. Voti favorevoli. Unanimità. E votiamo anche l'immediata eseguibilità del provvedimento. Voti favorevoli. Unanimità dei presenti anche online. Grazie. Passiamo al punto numero 8, la rottamazione delle quote IMO 2026
anche per quanto riguarda le aliquote IMU, è stata mantenuta la stessa percentuale rispetto a quelle del 2025. Per il momento non ci sono ulteriori variazioni e se stiamo tenendo conto delle zone che non rientrano nella parte consolidata del paese e che pertanto in questo momento non hanno la possibilità di costruzione. Stiamo tenendo conto, nel senso che chi è interessato a non pagare l'IMU su queste zone deve comunicarlo all'amministrazione, che di fatto tiene già conto.
Grazie Daniela, quindi sono confermate le aliquote IMU del 2025, ci sono osservazioni? Nessuna osservazione, grazie. Quindi passerei all'approvazione del punto numero 8, approvazione di aliquote IMU per l'anno 2026, voti favorevoli, unanimità, grazie. Votiamo l'immediata eseguibilità del provvedimento, voti favorevoli, unanimità dei presenti. Grazie. Punto numero 9 all'ordine del giorno, approvazione DUP per il 2026-28. Parola sempre l'assessore al bilancio, vice sindaco.
Il DUP o documento unico di programmazione in pratica prevede le descrizioni delle caratteristiche fisiche e le varie caratteristiche del comune di Auronzo di Cadore. E precisa quali sono i sistemi che vengono utilizzati normalmente per la gestione dei servizi pubblici, se appalto o in concessione, la situazione finanziaria dell'ente, viene precisato. Non vi leggo tutto questo perché ne discutiamo magari sul bilancio, dove le cifre rendono maggiormente la situazione. E nel DUP vengono però descritte le descrizioni di entrata e le previsioni di spesa del 26 e soprattutto le descrizioni degli importi. In pratica il DUP è tutto un documento che specifica quello che il bilancio di previsione dice in numeri. Anche qui si tiene conto della Tari, perché come avete potuto capire abbiamo anticipato l'approvazione del bilancio soprattutto perché avendo da parte della holding dei rifiuti la promessa che sarebbe partita la sua attività dal 1 gennaio 2026, ci troviamo oggi con un dietro front perché non sono ancora in grado di partire con questo nuovo sistema a livello provinciale. Pertanto noi avevamo previsto nel bilancio pluriennale del 25 solo l'anno 25, non il 26-27, pertanto avevamo la necessità di partire con un bilancio che desse la possibilità di gestire la componente rifiuti del nostro comune. Se ci sono domande, sono qui.
Grazie Daniela.
È un po' difficile capire quale sia il programma delle opere pubbliche, il programma per il rifacimento dello stadio. Noi eravamo abituati, ovviamente, l'ultima amministrazione, si faceva anche una relazione scritta, dettagliata, degli interventi alla quale partecipavano tutti gli assessori. Quindi è un po' difficile capire e soprattutto cosa si farà dei fondi di confine, quali sono le vostre decisioni.
Allora, i fondi di confine che noi avevamo previsto per quanto riguarda lo stadio del ghiaccio rimangono sullo stadio del ghiaccio. È chiaro che attualmente i fondi di confine che avevamo, che erano 4 milioni e mezzo più 2 milioni 150 mila euro, non sono sufficienti a coprire la previsione di spesa del nuovo stadio del ghiaccio. Pertanto bisognerà capire come far fronte per coprire l'intera spesa, se con un mutuo oppure se pensando di utilizzare sullo stadio del ghiaccio i fondi di confine nuovi, che sono però per quanto riguarda l'area vasta quelli già assegnati arrivano fino all'anno 28, pertanto sarebbero disponibili quelli del 29 in poi che non hanno ancora un bando, mentre potrebbero essere disponibili i fondi di confine di 500 mila euro per i quali non è stato fatto il bando nel 25 e che verrà fatto un bando unico 25-26 per un totale di 1 milione. E poi chiaramente bisognerà capire come affrontare complessivamente tutta la spesa dello stadio. Per quanto riguarda gli altri fondi di confine, abbiamo iniziato a mandare a Trento tutte le richieste di pagamento dei lavori che sono stati fatti, tipo la via Venezia, tipo il Palatrecime, tutti i lavori che erano stati fatti ma non erano stati ancora rendicontati. E oltre a questi stiamo rendicontando anche i lavori di vaia che pian piano la regione per conto dello Stato sta incominciando a pagare. Pertanto per quanto riguarda i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, magari non so se Silvio vuole dire qualcosa.
Sì, buonasera Silvio Pumare. No, oltre a quello, giustamente spendiamo due parole su quello che è stato il 2025, cioè un anno che consideriamo importante per quanto riguarda non solo i lavori pubblici e che ha permesso di portare avanti quello che è stato tanto il lavoro di ampliamento dell'organico dal punto di vista del personale amministrativo e degli uffici del municipio. Questo ci ha permesso, con naturalmente l'arrivo della nuova figura dell'ingegnere Martini, con cui abbiamo appena parlato poco fa, di dare nuova linfa e nuova energia con lui, insieme anche altre figure che si sono aggiunte a quelle storiche che già abbiamo e di cui già conosciamo il valore, ci hanno permesso naturalmente di affrontare con nuova energia sia quelle che sono le annose rendicontazioni che l'ufficio tecnico deve e sta ancora affrontando, ad esempio quello che riguarda via Venezia e il discorso del Palatrecime, dove naturalmente la rendicontazione è necessaria a scopo di naturalmente non perdere risorse, sia quelli che sono i nuovi progetti. Fra i nuovi progetti importante, secondo me, è anche forse sottovalutata, perché va comunque nell'ottica dell'organico comunale, che a questo punto è quasi a pieno organico, è il lavoro che è stato fatto alla Canonica di Reame, dove la creazione di nuove unità abitative appunto dedicate ai futuri dipendenti comunali ha permesso sia di rivalutare un edificio che era obsoleto e sia di creare queste unità che possono ospitare nuove figure e che ci permetteranno, considerato che viviamo in zone abbastanza che possiamo oggettivamente definire svantaggiate, ci permettono di offrire uno stimolo in più
a chi decide di fare una scelta che in questi anni possiamo definire una scelta di vita, di venire a lavorare in questo municipio. Quindi questo è un lavoro importante, altri lavori importanti sono stati fatti su altri edifici pubblici. Non solo per quanto riguarda edifici pubblici abitativi, dove su tante case popolari sono stati fatti lavori di adeguamento, ma anche sugli edifici scolastici e su anche edifici dal punto di vista turistico importanti, come ad esempio Valle Misurino. Sono un po' in lento, ma sono andate avanti quelle che sono le sfaldature. Hanno interessato anche delle strade silvopastorali, dove c'era necessità di mettere in sicurezza, ad esempio la strada di Mandarin e la strada di Maraia. E in tutto questo abbiamo naturalmente l'energia che si concentrerà nei prossimi mesi per quanto riguarda riprendere i progetti fermi da tanti anni, come sono quelli del Cursa e del cinema e il cimitero, naturalmente. E il cinema ne abbiamo parlato nel corso dell'ultimo consiglio comunale, Piazza Ospitale e i vari progetti più grossi, più grossi, che sono anche quelli delle sfide un po' più importanti, che sono quelli della ciclabile, per Carbonin, per il Calalfo e naturalmente lo stadio del ghiaccio che è appena stato accennato. Senza dimenticare che nel 2025 il grande impegno dell'ufficio tecnico è stato anche influenzato da quelli che sono stati impegni urgenti, come è stato quello dello sghiaiamento, dove ricordiamo è stato fatto un grosso lavoro, anche questo da non sottovalutare, e anche quello che è rimanato la nuova modalità del casello delle Tre Cime, con tutto quello che ha interessato anche non solo l'ufficio tecnico ma anche altri uffici del comune, e che ha rappresentato un fiore all'occhiello per quanto riguarda il comune di Abruzzo, nonostante quelle che erano le molte perplessità. Questo è quanto, grazie.
Grazie. Se non ci sono altre domande, io passerei all'approvazione del punto 9 dell'ordine del giorno, che è l'approvazione del documento unico di programmazione triennio 2026-2028. Voti favorevoli? Contrari? Contrario, consigliere Paola De Filippo. Quindi tutto il gruppo di maggioranza presente. All'immediata eseguibilità del provvedimento, voti favorevoli? Ok, unanimità. Perfetto, grazie. Passerei al punto numero 10 dell'ordine del giorno, che è l'approvazione del bilancio e previsione finanziario anno 2026-2028, la relazione alla sempre successiva, no? Daniela Laris.
Grazie. Vorrei precisare che anche sul DUP c'è il parere favorevole del revisore dei conti, come c'è il parere favorevole sul bilancio di previsione dell'anno 26. Il totale di bilancio che prevede per il 26 14.984.000 euro, mentre per il 27 aumenta di molto l'importo, che arriva a 23 milioni, e il 28 ritorna a una dimensione più comprensibile di 12 milioni. Perché 23 nell'anno 27? Perché ci sono dentro tutte le spese per la chiusura del ciclo della ciclabile. Per quanto riguarda il bilancio del 2026, sono state mantenute rispetto al passato, come dicevo prima, tutte le entrate per l'IMU per un totale di circa 2 milioni, e in base alle aliquote che avevamo previsto nel DUP. L'IRPEF è rimasto a 200.000 euro e la TARI e le sue componenti, che si aggirano circa 800.000 euro, rimangono rimangono quelle che erano previste nel 2025, vediamo poi con le nuove modifiche che verranno inserite dalla nuova holding per la gestione dei rifiuti come si proseguirà. Alcune delle componenti della raccolta dei rifiuti rimangono a carico del comune, come per esempio lo spazzamento. Come vi dicevo prima, la holding non riuscì a partire a regime, pertanto è stato obbligatorio portare il bilancio al 31/12/25 per permettere la gestione, raccolta e pagamento della gestione dei rifiuti. Abbiamo certamente evidenziato delle cifre sottodimensionate anche per l'imposta di soggiorno, perché nel 2025 era prevista una cifra più importante, ma nel corso dell'anno sicuramente è difficile partire con un bilancio di previsione quando ancora la finanziaria nazionale non è stata approvata e quando la regione ha attualmente una finanziaria provvisoria e basta. Pertanto gli uffici in modo particolare hanno pensato bene di tenere sottodimensionate le previsioni. Sono state mantenute le cifre per l'assistenza statale e per il trasporto pubblico, che sono cifre che provengono dallo Stato attraverso la Regione e che speriamo non abbiano delle modifiche. E sono aumentate rispetto al 25 le previsioni di entrata della produzione di energia dalle centraline, che ad oggi sono funzionanti dopo un lungo periodo di manutenzione che veramente ci ha fatto penare, perché non si riusciva a portarle al loro regime, che prevede circa un'entrata di 380.000 euro. Sono forse anche sottodimensionate le entrate per la strada delle Tre Cime, per un lordo di 4.200.000 euro, però teniamo conto che su questo 4.200.000 poi avremo delle spese per 1.250.000 e ci riporterà il tutto a una entrata per il comune di 3 milioni. Sono previsti in maniera contenuta anche gli introiti di parcheggi di Misurina, che nel 25 hanno dato un buon riscontro e che sono previsti questa volta per 400.000 euro. Sono abbassate invece le previsioni delle entrate delle malghe, perché chiaramente quest'anno è cessata il contratto per la malga in bianco, che dovrà prevedere chiaramente una diminuzione nel bando anche per effetto del taglio dei contributi dei pascoli previsti dall'Europa. Conto capitale, abbiamo ripresentato la ristrutturazione del CURSAL, sala dell'ex discoteca, dove sono previsti i 500.000 euro dei fondi di confine, mentre per la parte superiore del cinema CURSAL erano già stati previsti sull'ultima variazione di bilancio 195.000 euro. E in partita di giro, chiaramente, la solita anticipazione di tesoreria per 2 milioni di euro che normalmente non utilizziamo. Per quanto riguarda le spese, si è tenuto conto della continuazione della gestione proprio dei rifiuti. Ci sono poi delle variazioni rispetto ai fondi per i dipendenti, alcuni di carattere tecnico e altri per effetto oggetto del nuovo contratto di lavoro, che inciderà nel 26 per circa 44-50 mila euro. C'è un nuovo contratto, pertanto vengono aumentati gli stipendi. Sono aumentate anche rispetto al 25 le spese per la Polizia Municipale. A metà febbraio dovrebbe iniziare il nuovo responsabile della Polizia Municipale. Sono mantenute basse invece le spese per il POS, che per l'anno 25 erano previste in circa 92 mila euro, e che questa volta all'inizio dell'attività dell'accesso alle tre cime sono previsti 15 mila euro e poi man mano verranno aumentate. Le spese per le assicurazioni sono mantenute rispetto a quelle del 25. Invece sono aumentati i fondi per il contratto di servizio per la scuola materna e l'asilo nido, anche in considerazione dell'aumento del costo delle materie prime e per l'aumento del costo della mensa. Per la biblioteca comunale, la biblioteca ha avuto un importante contributo di 15.000 euro a livello statale per l'acquisto di volumi. Ci sono poi le iniziative culturali, che hanno previsto la stessa cifra dell'anno 2025, che sono 200.000 euro, sono tanti, però prevedono tutta la continuazione del progetto dei dinosauri, che è stato, oserei dire, un successo per il 2025. Il rapporto con la Magnifica, che ci dà la possibilità di avere il curatore, per cui di avere un museo e non un magazzino. E stiamo anche lavorando con la sovrintendenza per i beni archeologici di Cimagonia. È stato qui anche la settimana scorsa il dottor Asta per i ritrovamenti archeologici del Cadore, e che dovrebbero essere sistemati in Palazzo Cortamento. Abbiamo mantenuto anche i 100.000 euro per la spesa della pista di ghiaccio, che chiaramente anche l'anno prossimo vorremmo ripetere, e abbiamo mantenuto anche tutte le cifre dedicate ai contributi alle associazioni culturali e sportive previste per il 25. Inoltre vengono mantenute rispetto all'anno scorso tutte le spese per le manifestazioni turistiche, e la grave, ricordo che è stato utilizzato quello che ci rimaneva dei fondi per la Lazio, e è previsto nel 2025. Pertanto nel nuovo bilancio rientrano le canoe per i 150.000 euro, la Proloco per i 60.000 euro. Sono previsti nel 26 anche le spese dei fondi di confine per l'arredo urbano, che dovrebbero darci la possibilità di sistemare i passaggi pedonali senza scalini all'arrivo, e anche cominciare a sistemare alcune fontane sul territorio. Abbiamo previsto nel bilancio del 26 anche 100.000 euro, che erano più o meno quelli che abbiamo speso nel 25 per l'efficienza idraulica degli affluenti dell'SEI, e 50.000 euro per il DIEBA. Questo sperando che poi qualche ente sovradimensionato, che avrebbe l'obbligo di interessarsi a queste attività, ci dia un supporto, ma intanto è importante per noi sapere che possiamo affrontare l'emergenza. Abbiamo previsto 120.000 euro per l'acquisto di beni e 280.000 per prestazioni di servizio per strade e piazze. Questo darà un importante direi apporto alla sistemazione delle strade e piazze, e anche 50.000 euro per l'emergenza del maltempo che speriamo di non dover utilizzare mai. Prima dicevo che sul capitolo delle spese per la gestione delle tre cime e parcheggi sono state previste 1.250.000 euro che sono comprensive di tutta la gestione e che saranno base di un contratto di PP per quanto riguarda la gestione. Sul sociale sono stati mantenuti tutte le spese per i minori che abbiamo da 2 anni incominciato ad affrontare, per gli anziani in difficoltà, per l'assistenza domiciliare agli inabili e agli anziani e poi i contributi per l'assistenza sociale, senza tener conto di quello che si versa poi dall'UIS, che sono ben 148.000 euro per quanto riguarda l'assistenza gestita dall'UIS. Abbiamo una cifra che secondo me è spropositata, ma vedremo nel corso del 26 se effettivamente è spropositata, e sono il fondo per debiti di dubbia esigibilità. È una questione di visione diversa dal punto di vista tecnico, pertanto abbiamo inserito 726.000 euro per debiti di dubbia esigibilità. Io conto che questo diventi metà. Però non sono in questo momento in grado di avere certezze. Accantonamento per i nuovi contrattuali, abbiamo inserito 44.000 euro e come dicevo prima non sono previsti i fondi di confine del 25 e del 26 che avranno un bando unico per di solito in aprile e maggio. Ci sono domande?
Integro ancora un secondo solo la relazione di Daniela, così per dare magari due cose un po' più che visivamente sì, due notizie in più, diciamo, gli interventi previsti nel prossimo bilancio che sono in fase avanzata di progettazione, abbiamo per parlare da uomo della strada, interventi su via Pause, sono previste la smaltatura, per il Comiceto abbiamo stiamo optando per intervenire sulla parte del territorio a nord di San Rocco, perché è imminente in primavera l'arrivo del gas metano, quindi le nostre strade parte delle nostre strade fino a San Rocco saranno oggetto di intervento del concessionario, quindi delle lavorazioni per la posa in opera del gas, e approfitteremo con quella sede poi di dare una bella sistemata anche alle strade della parte da inizio paese della diga fino a San Rocco, dove le strade saranno oggetto di intervento, quindi far sì che se ne faccia carico il lavoratore, insomma, in sostanza. Interveniamo poi sui marciapiedi di Reame, parte dei lavori sono già intervenuti, poi abbiamo fermato adesso per la stagione invernale, riprenderanno in primavera, quindi la rimessa a posto di tutto il marciapiede che la piazza di Reale arriva fino all'altezza dell'albergo Aiano, che è molto dissestato. Abbiamo affidato al progetto definitivo anche la sostituzione degli infissi del municipio, in questa fase vedrà la sostituzione per un migliore efficientamento energetico del piano degli uffici, quindi tutto questo piano. Come dicevo prima, il cimitero anche sarà oggetto di ampliamento, la piazza Roosevelt, anche questo è stato affidato al progetto, abbiamo provato il progetto definitivo e quindi contiamo nel 2026 di realizzare. Abbiamo anche aggiunto delle risorse per fare l'operazione in un'unica soluzione, anziché fare con i fondi disponibili, fare prima una tranche di lavori, poi la seconda, un intervento unico in modo tale che la piazza viene rimessa a nuovo in un'unica soluzione. Come diceva prima, il piano alto del cinema Kursaal, adesso anche quello era stato, il progetto è già stato fatto il progetto definitivo, in questo momento sono in corso le selezioni delle ditte, questo contiamo di avviarlo durante l'inverno in modo tale che la parte del cinema e del teatro sia fruibile dalla prossima stagione estiva. Approfittando della stagione invernale per fare i lavori. Poi, quanto c'era la prima Daniela del PPP, che è relativo a tutta l'abbiamo intenzione di affidare in un'unica soluzione l'intero pacchetto parcheggi e gestione della strada, e chi sarà poi il vincitore della gara, che sarà a breve, nel corso della primavera, anche prima, nel corso dell'inverno, verrà espletata per la gestione dei parcheggi di Misurina, dell'accesso alle tre cime, anche tutti i servizi accessori, quindi la gestione dei bagni alle tre cime, la riscossione dei punti dove l'utente paga, eccetera, quindi lo svuotamento delle macchinette, tutti una serie di servizi che al momento sono spezzettati. Vorremmo uniformarli, così come abbiamo intenzione di agganciare i parcheggi di Auronzo, che in questo momento sono stati individuati, e regolarizzare la sosta breve, la sosta tramite parchimetro anche in alcune aree del paese, che sono quelle dalle quali sostanzialmente vediamo il parcheggio selvaggio, quindi vorremmo cercare di dare maggior ordine anche al centro abitato del paese. Per quanto riguarda lo stadio del ghiaccio, abbiamo approvato il progetto definitivo di questa prima fase della lavorazione, in questo momento anche si stanno individuando le ditte, anzi alcune sono già state individuate e sono già stati affidati alcuni lavori di smantellamento, di rimozione del non riciclabile, e quindi contiamo nel 2026 di fare questa prima fase che prevede l'abbattimento della struttura e la rimozione del materiale riciclabile, e quindi la vendita di tutto il vendibile. Alcune note che magari danno un po' più la contezza di quelle che sono le idee per il prossimo anno. Un'altra cosa interessante, siamo intervenuti anche poi facendo da quanto diceva Silvio prima, siamo intervenuti a sostenere anche la casa di riposo per interventi sull'immobile che ci erano stati chiesti, e quindi l'immobile del comune, e quindi ci è sembrato doveroso, così come stiamo cercando di trovare delle soluzioni rivedendo anche le attuali convenzioni in essere tra il comune e l'IPAP che sta gestendo la casa di riposo, per cercare di dare maggior ossigeno alla struttura, quindi alle proprie casse, e questo momento è aggravata di tantissimi costi. È un'azienda, quella che fattura, se si può dire, 2.500.000 euro all'anno e conta di 50 passa dipendenti, quindi è forse l'azienda che ha maggior ricavi, interessa più le persone in assoluto, oltre che svolge un servizio sociale che è ineccepibile, sul quale non si discute, nel senso. Procederemo anche nell'anno 2026 con la regolarizzazione delle piste ciclabili, ma parliamo delle vecchie ciclabili, stiamo individuando attraverso dell'interpellanza dell'Agenzia delle Entrate proprietari terrieri che nel caso delle vecchie ciclabili, addirittura della prima, quella che gira attorno al lago, non sono mai state regolarizzate, quindi stiamo cercando di regolarizzare quelle, così come la ciclabile Auronzo Palus e Palus Misurina, per finalmente poi procedere con le rendicontazioni e quant'altro, così come abbiamo fatto per la palestra comunale, per la quale è stato fatto un lavoro in mare dal punto di vista amministrativo per poter poi nel corso dell'anno appena trascorso poterla affidare all'esterno e farla vivere di luce propria. E vedo che sta ottenendo degli ottimi risultati, che però è stato un lavorone sugli espropri immane, immenso, però, e così vogliamo fare anche per le piste ciclabili già realizzate. Basta, ecco.
Io ho leggiato anche la relazione della revisione dei conti. Cioè, mi sono chiesta, che è stato studio stasera, se voi potete vedere più presto a rispondere e a regolarizzare quello che lei chiede. Tra l'altro anche lei chiedeva, diceva che non viene fornita un'adeguata programma dei lavori pubblici. Io ho fatto la stessa domanda senza vedere che lei aveva. Dopo volevo chiedere, guardando la scorsa al bilancio, c'è questa voce, programma sulle aree protette, parchi, protezioni naturalistiche e forestazione. Una voce tanto grossa, parla di 6 milioni e mezzo, dopo magari non vengono spesi, vengono spesi solo in parte. Ma in cosa consiste questa voce?
Pista ciclabile, interviene.
Programma aree protette, parchi, protezione naturalistica e forestazione. Per 6 milioni e mezzo sono stati spesi solo 4.
Allora la ciclabile,
nel 2027 si parla di 10 milioni.
La ciclabile che deve essere chiusa entro il 27.
La ciclabile sì, è un'area protetta.
Si interviene, lei interviene tutta in zona, la parte su soprattutto in zona area protetta.
Non si riuscirà.
No, esatto, quelle sono macro e sono
una cosa che siccome quando ero in maggioranza la minoranza si lamentava sempre dell'avanzo, noto che c'è un avanzo di 7 milioni 704 mila e nel 2026 è programmato un avanzo di 9 milioni
è cassa, però è cassa.
Cassa,
perché l'avanzo presunto del 25, l'avanzo presunto del 25 è di 2.429.000, che è presunto perché chiaramente l'avanzo si può avere solo finito il consuntivo, mentre i 7 milioni sono di cassa. Ma anche prima erano così alti e adesso se recuperiamo anche tutti i fondi Baia e i fondi di confine, vediamo un attimo come affrontare questa situazione della cassa.
Bene, grazie. Quindi se non ci sono ulteriori osservazioni, di procedere all'approvazione del bilancio previsione finanziaria 2026-2028, voti favorevoli, astenuti, contrari. E votiamo anche l'immediata eseguibilità del provvedimento, voti favorevoli, unanimità. Grazie a tutti, auguriamo a tutti i presenti e alle loro famiglie e anche purtroppo al pubblico che stasera non c'è, ti auguri di un sereno anno 2026 e ci vediamo prossimamente. Grazie a tutti, buona serata, grazie.
Posso dire solo una cosa, anche fuori consiglio, commentavamo per l'ultimo punto, forse quello più importante, perché parlando con chi è qui da tanti anni, che è figlio del disastro, c'è la presenza che è in 33 anni la terza volta che viene approvato il bilancio di previsione prima della fine dell'anno, quindi ci ricordi, mi diceva una volta l'amministrazione Presbyter, una volta in precedenza, quindi ecco quest'anno comunque si riesce, che sì, insomma, questo permetterà agli uffici di iniziare a lavorare dal 1 gennaio, è una cosa importante che si spera che diventi una cosa.
Grazie. Non ci sperare. Quest'anno è stato un dovere. Dovere. Io mi scusa, sei giunta? Sì, ma veloci perché...